tra i mille capolavori esistenti, per una ragione comune a tutti e tre, cioè al fatto che sono tre dipinti intonati a una poetica realistica, in modi diversi e in epoche diverse. Cominciamo con illustrare uno dei quadri più celebri al mondo, forse anche uno dei quadri più belli del mondo, Las Meninas di Velázquez, in considerazione del fatto che Velázquez nacque nel 1599 a Siviglia e quest'anno ricorre il quarto centenario della nascita. Il dipinto, molti di voi lo conoscerete anche dal vero, è conservato al Prado e cinque anni or sono venne restaurato. Il restauro di questo quadro fu considerato allora il più bel restauro di quell'anno. In realtà non si trattava di un restauro particolarmente difficile, in quanto il quadro, per sua fortuna e anche per nostra, è in buone condizioni. Scampò un incendio, era stato eseguito per l'Alcazar di Madrid, che andò distrutto nel 1711 in seguito a un terribile incendio che spazzò alcune dozzine di capolavori, specialmente della pittura del Cinquecento veneziano. Ad esempio la serie dei 12 Cesari di Tiziano andarono distrutti in quell'occasione, ma Las Meninas era collocata in una stanza privata, appartata, per cui si salvò. E si salvò anche bene. Questo restauro recente in realtà consistette in una pulitura generale che effettivamente però ha portato notevoli miglioramenti. Infatti vedremo delle diapositive che tra un po' proietterò. La maggior parte di loro sono successive al restauro, una sola è precedente e l'ho lasciata apposta perché possiate rendervi conto della differenza della qualità del pigmento. Non si tratta di cadute di colore o di rifacimenti, è uno dei quadri di Velázquez meglio conservati, ma di intonazione del pigmento, e vedrete appunto come una di queste immagini è molto più gialla delle altre. Io direi di cominciare subito, è inutile che mi perda in preamboli, e cerchiamo anche di contestualizzarlo, comunque di inserirlo nel momento dell'attività di Velázquez, ormai tarda. Velázquez è un pittore, un tale genio che non sente mai cadute, è un pittore in continua ascesa, a differenza di molti altri, i quali sentono la loro vecchiaia. Sono piuttosto rari i casi di artisti che invecchiando per certi aspetti migliorano in un crescendo continuo di qualità. Uno di questi è Tiziano, morto vecchissimo, gli ultimi quadri sono dei capolavori estremi. Un altro caso è Michelangelo, morto vecchissimo, la Pietà Rondanini, che è l'ultima opera. Voi potete decidere se è da considerarsi tra le cose della decadenza o tra i sommi vertici. Così anche Velázquez. Velázquez nasce nel 1599, muore nel 1660, e non solo la sua produzione è in continua ascesa sul piano qualitativo, ma lo è anche sul piano di una febbrile trasformazione di stile. E Las Meninas, che risale al 1656, quindi a 4 anni dalla morte, è una specie di summa anche dal punto di vista stilistico di tutto quanto quello che questo pittore aveva sperimentato dalla gioventù, ossia dai primi quadri anteriori al 1620, sino all'ultimo. Las Meninas non è l'ultimo in ordine cronologico, si conoscono ancora alcune opere, ma non molte, anche perché questi anni, ossia dalla metà degli anni 50 del 600, il pittore ha raggiunto anche un certo grado sociale, è diventato sovrintendente generale della corte di Spagna e nel 1659 viene addirittura insignito di un titolo onorifico al quale teneva moltissimo, di Cavalier di Santiago, e vedremo anche come ricorda questo suo titolo nel dipinto, anche se lo ricevete 3 anni dopo l'esecuzione del quadro. Io direi che si potrebbe allora spegnere la luce e rapidamente, attraverso 2 passaggi che però sono a mio parere molto eloquenti, arrivare subito alla Smeninas. Non è questo, questo è la Venere allo specchio, che Velázquez dipinse forse durante il secondo viaggio in Italia, a Roma, tra il 1650 e il 1651, ne compì uno nel 1629-30, in qualità, era un viaggio di studio per un pittore nato in Spagna, orientato sensibilmente verso il realismo. Un viaggio a Roma non poteva che essere irrinunciabile, e così compì questo viaggio tra il 29 e il 30, si sospetta anche per ragioni di bassa diplomazia, e ci sono dei testi coevi che chiaramente dicono che aveva compiuto questo viaggio anche in qualità di spia. Nel 1650 ormai la fama del pittore era echeggiata in tutta quanta Europa, la stima che aveva sempre goduto presso la famiglia reale, specialmente presso Filippo IV, era tale per cui non aveva alcun bisogno di fare viaggi di pura diplomazia. Infatti il secondo viaggio è dedicato fondamentalmente agli acquisti di opere d'arte per le collezioni reali, ma è anche un viaggio di intensa attività, perché va a Roma per dipingere il ritratto del pontefice Innocenzo X, quel meraviglioso ritratto che qualcuno sostiene sia il più bel ritratto di tutti i tempi, conservato grazie a Dio ancora a Roma nella collezione Doria Panfili, perché Innocenzo X faceva parte della famiglia Panfili, e quindi questo dipinto è rimasto sempre di proprietà della famiglia. A un certo punto fusa con i Doria, quindi oggi Doria Panfili, il ritratto è a Roma ed è il solo quadro assolutamente certo di Velázquez in Italia, insieme al ritratto di Francesco I d'Este, già conservato nella Pinacoteca di Modena e trafugato 10 anni fa. Si pensa che appartenga a Velázquez anche un altro piccolo dipinto conservato nella collezione Pallavicini di Roma, che però insomma non raggiunge certamente il fascino e la qualità straordinaria del ritratto di Innocenzo X. Durante questo breve periodo romano, secondo periodo romano di 2 anni, dipinse anche questa Venere allo specchio, si pensa almeno che appartenga a quegli anni. La cronologia di Velázquez è molto accidentata, specialmente dopo il 1640. Innanzitutto la sua produzione diventa copiosissima e le variazioni di stile sono quasi impercettibili. La messe di documenti a nostra disposizione è non vastissima, quindi per riuscire a datare i dipinti bisogna procedere per induzione stilistica, e qualche volta è possibile commettere degli sbalzi di 2 o 3 anni che però non cambiano sostanzialmente niente del suo percorso. Il dipinto appunto potrebbe essere degli anni 50, lo si capisce da questa materia che è quasi ormai sfatta sotto la luce, la vedete proprio i contorni che sembrano quasi polverizzarsi e intrisi come sono di luce, e queste pennellate così ampie e vibranti che non abbandonerà più e anzi porterà allo stremo della loro tensione e della loro sensibile varietà proprio nella Smeninas. Quadro misterioso questo per certi aspetti, e anche perché si vocifera che nella figura qui ritrattata si nascondesse questa donna da lui amata in Italia, dovuta lasciare al suo rientro in Spagna, e dalla quale può essere che abbia avuto un figlio. Qualcuno sostiene che anche questa specie di velo, di fazzoletto che si diffonde davanti allo specchio e sembra creare proprio una specie di intercapedine tra la figura e lo specchio sia stato posto proprio per nascondere e per i tratti di un ventre attesa di un figlio. La cosa più straordinaria di questo quadro è che, nonostante sia stato magnificato anche per la sua sensualità, io non trovo affatto sia così sensuale, mi sembra di una castità assoluta questa figura di Venere, il volto che si specchia della divinità che si specchia ha dei tratti marcatamente melanconici, non c'è alcun che di divino, e ciò dipende dalla poetica, dai fondamenti della poetica realistica di Velázquez, quale era sempre pronto a portare il divino a misura d'uomo e a smitizzarlo, ma questo accento di melanconia è un dato fondamentale degli ultimi quadri da connettersi con fattori anche di carattere storico. La figura di Velázquez è da intendersi sempre strettamente collegata a quella dei reali di Spagna, ne condivide proprio la storia e la vita con una forza di penetrazione esistenziale, per cui tutto quanto quello che succede a loro e tutto quanto di cui loro sono interpreti e partecipi in qualche modo viene rivissuto dal pittore stesso per una forza di osmosi, di partecipazione che tale per cui quando a un certo punto, a partire dagli anni 40 del 600, figuriamoci negli anni 50, il declino della corona di Spagna è non solo iniziato ma ormai in stato di avanzatissimo, quel senso di mestizia, di malinconia, di decadimento che avvolge la corte di Spagna in qualche modo penetra anche nel pennello di Velázquez e ne diventa lui il sommo interprete. La prossima, ecco, è un altro dipinto da collocarsi in questo giro di anni, probabilmente leggermente successivo a quello che abbiamo visto ora, ma forse precedente di 2 o 3 anni, Las Meninas, quindi databile intorno al 52 o 53, ed è intitolato Las Hilanderas, le filatrici, quadro meraviglioso di oltre 2 metri di base, conservato al Prado, e che tenevo a farvi vedere innanzitutto perché questa specie di agitazione della pennellata in questo arriva proprio al diapason, e anche la tecnica di Velázquez ormai è decisamente affermata in quel senso di colore aereo, di luce fluttuante che stempera per certi aspetti la materia ed è in qualche modo funzionale questa pennellata a quel senso della caducità delle cose, di quel realismo un po' irreale proprio nel disfacimento dei contorni che vedremo affermarsi in modo supremo nella Las Meninas. Ecco, vediamo un momento il particolare. La prossima. Questo particolare della Las Hilanderas, dipinto piuttosto complesso nel suo soggetto perché mette a confronto le filatrici che avevamo visto in primo piano, donne intente proprio a filare molto semplicemente, come addirittura una scena di genere assolutamente realistica, a confronto di questo riquadro interno nel quale invece si narra l'azione principale, il soggetto principale del dipinto, e che è tratto da un repertorio mitologico. Narra infatti questa scena centrale messa a confronto anche proprio per un rapporto di dissolvenze con il primo piano, la tensione tra Minerva, che è questa con l'elmo raffigurata in piedi che alza il braccio, e quella giovane che si vede al centro che aveva sfidato, Minerva aveva sfidato perché aveva saputo delle sue straordinarie qualità tessili. L'aveva sfidata a un duello e in questo duello questa giovane era risultata vincitrice al punto che Minerva si era inferocita e l'aveva trasformata in un ragno per il resto della sua vita, costretta a filare, ecco, ed è la cosiddetta fiaba di Aracne. Perché è un quadro molto complesso e molto importante, sia per la qualità pittorica, voi vedete sembra dipinto da un eccezionale pittore dell'Ottocento, con questa libertà straordinaria che confonde i contorni, dove il disegno viene completamente dissolto sotto la materia della pittorica e della luce, ma è importante anche perché è un quadro molto colto nel suo contrapporre una scena di genere assolutamente realistica a qualche cosa che invece, proprio pur essendo relegato nello sfondo, conserva la sua autonomia anche concettuale, ma venendo a mettersi a confronto con quello che è posto in primo piano, conserva anche la sua predominanza all'interno della scena, in un contrasto che viene però come a colmarsi attraverso la meraviglia della materia pittorica. E mi interessava arrivare a questi due dipinti, per partire da questi due dipinti per poi approdare subito alla Smeninas, perché voi capiate come ormai Velázquez abbia raggiunto un certo tipo anche di materia pittorica e di stile che rimane costante fino all'ultimo. Direi che appunto negli ultimi dipinti, anche successivi, sono pochi, ad esempio il ritratto dell'infanta di Spagna, successivi alla Smeninas, questa materia tende ancora di più a dissolversi sotto l'effetto di una luce che è quasi una luce deflagrante, per cui tutto quanto viene apparentemente scomposto e ricomposto invece sotto l'azione dello sguardo, per cui è lo sguardo nostro che rende sintetica questa immagine, che altrimenti sembrerebbe proprio sfrangiarsi in una specie di pulviscolo intriso di atmosfere, di luce, ecco. Ma intendiamoci bene, sarebbe anche fare un torto enorme a questo gigante della storia dell'uomo considerare la sua espressione artistica unicamente in chiave di pura pittura. Certo, come puro pittore è forse incomparabile. Non credo esista un pittore di età moderna, sia successivo al 1500, che possa essere paragonato a Velázquez per le sue qualità tecniche. Nessuno come Velázquez riesce a costruire l'immagine attraverso degli stratagemmi esecutivi che sono quasi sovrumani. Insomma, si cerca di capire come abbia potuto costruire delle immagini con delle dissolvenze. No, oltretutto nel 1650, comunque nei primi decenni del 600, non il secolo scorso, quando ormai le tecniche ne avevano fatta di strada. Insomma, ecco, questa sua capacità proprio di costruire anche il volume, di dare forma e disegno senza disegno e senza forma, è a mio parere una qualità sul piano pittorico assolutamente incomparabile. Però dico, sarebbe fargli un torto limitarlo alla sua straordinaria capacità pittorica, è troppo poco. Infatti la grandezza di Velázquez, che certamente però non è paragonabile alla grandezza di pensiero, che ne so, di altri pittori anche a lui contemporanei o poco precedenti, a Caravaggio stesso, non ha la statura morale di Caravaggio, questo certamente no, ma la sua grandezza è anche una grandezza di pensiero, e appunto questo pensiero di Velázquez, che per certi aspetti potrebbe essere anche passare in subordine rispetto alla sua qualità tecnica, per cui quando uno si trova, almeno anche a me è capitato così, di fronte alla Smeninas, prima di cercare di penetrarlo dal punto di vista concettuale, che cosa vuol dire questo misterioso quadro, si è talmente presi e ammaliati dalla bellezza della pittura, per cui la seconda fase, che in fondo è irrinunciabile e che poi in qualche modo dovrebbe essere quasi coincidente con la prima, quella immediatamente visuale, rischia di perdersi. anche se Las Meninas è un quadro talmente attraente, talmente pieno di misteri, per cui l'attenzione, diciamo così, viene subito riportata al centro della questione stessa, ecco. Ma Velázquez è un pittore da tremenda attrazione, infatuazione. Di fronte a un quadro di Velázquez ci si sente perduti, tutti quanti stanno lì a guardare la meraviglia di questa materia, di questa luce che stempera tutto. Ecco, di fatto però è anche un pittore di pensiero. È un pittore di pensiero, ripeto, la profondità di Velázquez è sempre da compararsi a quella di una certa situazione storica, di una situazione storica molto concentrata non soltanto nel XVII secolo, nella Spagna degli ultimi Asburgo, ma proprio nella vita stretta, domestica, diciamo così, della famiglia reale. Questo perché? Perché è nato come pittore di corte, lo divenne giovanissimo, nonostante la fatica che fece per riuscire a ottenere questo posto, e anche, devo dire, sgomitando, perché era persona certamente molto ambiziosa. Il primo tentativo di entrare a corte nel 1623 fallì e riuscì proprio a entrare grazie a un personaggio fondamentale della cultura degli Asburgo e della corte, che già allora era tra Filippo III e Filippo IV, ma era già re Filippo IV, ed è un poeta, Gongora. Facendo il ritratto a Gongora, con uno stile molto diverso da quello che vediamo qua, quindi all'inizio degli anni 20 del 600, Velázquez riuscì proprio a rompere quella specie di sbarramento che a chiunque si sarebbe opposto, e quindi anche a lui, e questo ritratto divenne una specie di carta di presentazione per cui Filippo IV lo prese in casa e divenne da sempre il pittore di Filippo IV, il pittore amico, insomma, con tutte quante le debite distanze che però il protocollo esigeva, ovviamente, tra un monarca di quel lignaggio e un pittore, per quanto affermato e per quanto promettentissimo, pittore comunque rimaneva. Divenne così stretto il suo rapporto con Filippo IV che, quando Velázquez andò a Roma tra il 49, tra il 50 e il 51, Filippo IV, che era piuttosto sfaccendato, non è mai stato né un re guerriero né un re politico e neanche un re di grande protocollo, insomma, era un personaggio un po' appartato, per certi aspetti assomigliava a suo nonno Filippo II, che era un personaggio addirittura saturnino, ipocondriaco, non arrivava a quei livelli di isolazionismo. Però anche Filippo IV, specialmente negli ultimi anni di vita, quando ormai Velázquez era scomparso, perché Filippo IV muore 7 anni dopo, quindi vive ancora molto, insomma, muore molto vecchio, questi ultimi anni di Filippo IV sono anni di un'assoluta solitudine meditativa, simile proprio a quelli di suo nonno Filippo II, ecco. Ed è anche simile al nonno Filippo II nella caricare questa solitudine meditativa anche di un forte accento religioso. Gli ultimi anni di Filippo IV sono anni di ritiro monastico, anche perché non aveva mai avuto una vita di grandi emozioni, tutta quanta l'apparato politico era stato volutamente affidato al conte duca, e poi era una vita anche non più di splendori come potevano essere quelli che risalivano a Carlo V, a Filippo II lo stesso. Era una vita certamente da re, ma da re chiusa, questa vita è cintata all'interno della corte di Spagna. Inoltre Filippo IV aveva assistito a una ecatombe nella sua famiglia, tutti i figli morti in età giovanile, alcuni addirittura proprio infanti, e così aveva accumulato anche una certa dose di dolori, di tristezze, di amarezze. La moglie, alla quale era legatissimo, era morta nel 1640, e poi si era risposato con una infanta d'Austria, promessa sposa a un suo figlio morto a 16 anni. Quindi, insomma, questa serie di lutti in qualche modo lo aveva certamente marchiato. Ecco. Ma Filippo IV è un personaggio anche molto misterioso, perché non si era mai dedicato a questioni politiche, non aveva mai avuto grande passione per la diplomazia, tantomeno per questioni di carattere belliche, assolutamente. Passava la sua giornata dedicandosi, quando voleva prendere aria, alla caccia, e ci sono questi ritratti venatori di Velázquez che lo celebrano nel modo più superbo uno si possa immaginare, altrimenti ha una certa vita culturale. La cosa che fa molto specie, che pur non essendo un monarca del quale ci si ricordi con particolare intensità e simpatia e vigore soprattutto, riuscì a essere un centro di convergenza culturale straordinario. Infatti questo Siglo d'Oro, che comincia all'incirca nella metà del secolo precedente, con lui continua alla grande e si trasforma non soltanto perché lascia un po' i caratteri eminentemente letterari della prima metà del Siglo d'Oro, diciamo così, l'epoca di Cervantes, ma perché anche durante il regno di Filippo IV la serie, il gruppo che si concentra intorno a lui di letterati e di poeti e di filosofi è straordinariamente vivace. Fra di loro, oltretutto, entra con somma decisione e grandezza anche un pittore della levatura di Velázquez. Quindi è curioso questa personalità apparentemente diafana, insomma non ben scolpita, come del resto si capisce anche dai tratti stessi del suo volto, fosse invece un punto di cultura straordinario. Ed è anche molto interessante osservare che dopo di lui la cultura in Spagna va a frantumi, sia sul piano delle arti figurative sia sul piano della letteratura, ma con Filippo IV, Calderone della Barca contemporaneo di Velázquez, Graziano contemporaneo di Velázquez, Gongora quasi, insomma appartiene alla generazione prima, però è ancora vivo al tempo di Filippo IV, Lope de Vega, insomma tutti costoro erano una specie di circolo intorno a questa figura un po' debole, un po' esangue di Filippo IV, il quale invece doveva essere in realtà molto più fine di quanto traspaia dal suo stesso volto e da quanto traspaia anche dalle fonti storiche. Ecco allora che per celebrare la famiglia di Spagna, alla quale era legato da qualcosa di più di un semplice rapporto di dipendenza operativa e che lo legava qualcosa di molto di più di un rapporto di committenza, nel 1656, certamente su commissione, Velázquez dipinge quel grande dipinto che viene normalmente conosciuto oggi come Las Meninas, ma che in origine era intitolato La Famiglia Reale. Infatti negli antichi documenti coevi, perché di questo quadro si parla moltissimo da subito, è una di quelle opere che creano un'immediata risonanza proprio al momento in cui venne eseguito. Ci sono molti casi di questo genere. Cosa forse straordinaria, un po' insolita, è che un ritratto privato, quindi non uno di quei quadri da esporre in pubblico intorno ai quali c'è un gran vociferare perché tutti quanti potevano vederlo. Questo quadro era stato fatto per l'Alcazar, quindi per una zona assolutamente invalicabile. E i documenti comunque parlano subito di questo quadro intitolando La Famiglia Reale, che è significativo perché è un ritratto di famiglia a tutti gli effetti. Vediamo subito. Ecco qua, lo vedete, dopo il cosiddetto restauro, ripeto, si tratta di una approfondita pulitura, perché queste luci d'argento se vediamo, beh, comunque lo vedremo dopo, appunto, esiste, salta fuori un particolare che vi fa vedere la tonalità diversa da prima e dopo. Questo è successivo alla pulitura. È un ritratto di famiglia, ah, è un ritratto plurimo, a tutti gli effetti, ma è evidente che, avendo raggiunto appunto il fastigio della fama e di tutto quanto, e anche del favore presso il monarca, e essendo considerato il più grande pittore della Spagna, ma avendo anche una fama ormai diffusa per tutta Europa, che non era molto facile in quei tempi, era considerato un pittore grandissimo anche in Italia, vedi appunto il ritratto del pontefice, ma era molto noto anche in Inghilterra, nei Paesi Bassi. Insomma, Velázquez era certamente una personalità di sommo spicco, e questo si capisce anche da quanto lasciò, perché lasciò una fortuna, insomma una somma ingente di denaro alla sua morte, cosa non facile per dei pittori spagnoli che erano pagati pochissimo. Ed era stato un cursus honorum, quello di Velázquez, molto faticoso, sempre sostenuto da un'ambizione di ferro, si è ben inteso, non faceva alcuna pena questo uomo qua, ecco. L'unica cosa è che, essendo molto, molto in vista, aveva molti nemici, ma insomma poteva anche prevederli. Il cursus fu molto difficile, perché i primi pagamenti erano degli stipendi modestissimi, dei mensili, quindi per riuscire ad arrivare alla cifra finale, ingente, vuol dire che all'ultimo era pagato molto. Doveva essere considerato già nel momento in cui lo eseguì, e soprattutto nel momento in cui lo costruì, perché è un quadro talmente articolato nelle sue parti e nei suoi misteri risolti che si può parlare proprio di vera e propria costruzione. Lo dovette concepire un po' come il testamento della sua vita, innanzitutto perché ormai era in età avanzata, ma anche perché finalmente poteva avere la libertà di abbracciare in uno sguardo unitario l'intera famiglia, nella quale da esterno, ma comunque da esterno importante perché aveva ritratti tutti, aveva avuto un ruolo così significativo. È un olio su tela, misura 3,10 metri di altezza e 2,76 metri di base. Probabilmente non è neanche, quindi dovete immaginarlo, è un quadro all'incirca come questo comparto, molto più stretto, e dovete immaginarlo in uno spazio non troppo grande. Ecco, l'errore, probabilmente non possono fare altrimenti, comunque al Prado è esposto insieme nella grande sala dei Velázquez. In realtà è un quadro che a mio avviso dovrebbe essere visto quasi ad incastro, proprio in un ambiente piuttosto piccolo, perché il tipo di taglio, e poi anche così, diciamo, se non proprio scorciato dal basso in alto, ma insomma in una posizione leggermente sopraelevata, perché è un quadro che ha tutti i caratteri architettonici di costruzione per essere inserito in uno spazio molto preciso. Nasce per essere inserito in uno spazio preciso. Da cosa dipende questo? Dal fatto che ci sono degli elementi strutturali che lo costruiscono, questo spazio, lo suddividono, a cominciare da questa grande tela di cui noi vediamo il tergo, e poi anche perché il gioco stesso delle luci è un gioco molto lineare, costruisce proprio come delle griglie di luce. Questo qua è un aiuto, una specie di succedaneo, insomma, architettonico alla struttura architettonica di tutto quanto il dipinto. Quindi va immaginato come già di per sé una specie di spazio a sé stante, anche per il tipo di gioco tridimensionale che lui stesso denuncia subito, queste suddivisioni così articolate, e che sono il nocciolo della questione, tutto sommato, diciamo così, l'ingrediente fondamentale che aggiunge mistero al mistero. Questo tipo di profondità così studiata nei suoi piani è proprio da ambiente, nasce anche per essere la celebrazione di un ambiente. Ci sono molti elementi, tutti gli elementi in fondo concorrono a questo tipo di lettura. non dovrebbe anche essere tagliato, il che è eccezionale nei quadri di Velázquez. Velázquez è uno dei pittori più rimaneggiati, non si capisce esattamente per quale ragione. Moltissimi dei quadri che noi vediamo, di quei ritratti a mezzo busto, erano ritratti a figura intera. Alcuni di questi ritratti, sembra che manchino di certe proporzioni, sono tagliati perché in origine erano ritratti equestri. Ne sono successi di tutti quanti i colori, non si capisce bene neanche per quale motivo. Come non si capisce per quale motivo Velázquez avesse l'abitudine di tornare continuamente, a distanza anche di 4 o 5 anni, sui suoi stessi quadri, a correggerli. C'è un ritratto di questi ritratti di Filippo IV in abito da cacciatore, che ha dei pentimenti talmente marcati che si capisce che non sono affatto dei pentimenti, sono delle cancellature vere e proprie di intervento del pittore stesso, al quale a un certo punto, non so, decideva di cambiare, spostare la posizione della spalla, mettere il cane da sinistra e lo portava a destra. E non è chiaro perché, probabilmente per, come atto di libertà sua, da genio, poteva concedersi questo ed altro. E forse anche perché gli piaceva anche variarli. Stanco, forse su suggerimento stesso, certamente non avrebbe mai potuto fare qualcosa senza il placet di Filippo IV stesso, ma con il placet del re, di cambiare un po' anche l'atteggiamento e la posizione per renderli più mobili, ecco, e meno immobili. Invece questo dipinto è un dipinto integro, forse potrebbe esserci un leggero taglio refilato leggermente lungo il lato di destra, perché questa, la figura del nano, che ha un nome molto preciso, si chiama Nicolasito Pertusato, quello piccolino lì che sta a destra, sembra forse incompleta, ma credo che il quadro, data la venerazione con la quale venne accolto e la assoluta importanza attribuitagli fin dalle origini, non abbia subito neanche un graffio. Quindi 3,10 x 2,76, cominciate innanzitutto a immaginarlo, e immaginarlo in una posizione che non è quella di oggi, bensì in un ambiente molto più raccolto, a una certa distanza, io direi che forse non basta un metro, ma direi un metro e mezzo da terra, in modo che si crei anche quella specie di effetto scenografico che questa specie di palcoscenico fittizio vuole dimostrare. Che cosa è raffigurato? Sono raffigurate molte persone. Cominciamo da sinistra, questo è l'autore, è Velázquez in persona, che si autoritrae in una posa molto, molto calma e solenne, che è in fondo quella anche che potrebbe essere la chiave di volta del suo animo, perché ha quest'aria proprio da uomo arrivato. Infatti sta ponendo il pennello, lo sta appoggiando sulla tavolozza. Poi c'è questa giovane fanciullina in ginocchio a sinistra, che è Maria Agustina Sarmiento, ed è una de las meninas, ossia delle damigelle d'onore, la quale sta servendo qualche cosa alla un piatto con questa ampolla color mattone meravigliosa, questa macchia di luce, alla infanta Margherita. La infanta ha una posizione molto strana, leggermente ruotata, e poi anche, è ammiccante anche lo sguardo. La cosa più curiosa è tutto il gioco impenetrabile nella sua trama di questi sguardi, che non si capisce mai dove vogliano dirigersi, non sono mai diretti, mai. C'è qualche cosa sempre di sfuggente, ma nel senso più letterale del termine, quasi la direzione dello sguardo a un certo punto volesse sbandare, tranne quello della grande nana Maribarbola, quale però, che vedremo però nel particolare ravvicinato, è sfuggente nel senso che va oltre, è talmente penetrante che, va, che diventa a sua volta impenetrabile e va oltre la figura. Se uno si pone davanti a quello sguardo si sente trafitto e trapassato. E questo è un segnale molto importante, quello del fatto che tutti quanti in fondo non abbiano un punto sul quale convergere e fermarsi. L'altra damigella si chiama Donna Isabel de Velasco, la nana e Mari Barbola, sono tutti quanti nomi precisi perché erano, è un ritratto realistico a tutti gli effetti, non c'è niente di inventato, e anzi è probabilmente un ritratto che coglie una particolare circostanza che nessuno però conosce. Gli antichi testi non dicono a che cosa si riferisse, infatti è strana questa precisione di dettagli collaterale a una mancanza di interpretazioni, che vuol dire che in fondo quando venne accolto sto quadro lo fu con assoluta intensità di ammirazione che fermò in fondo il tipo di enigmi che invece poi con l'andare del tempo e dei secoli e oggi soprattutto affiorano sempre di più. Ecco il nano Nicolasito Pertusato che accarezza, molesta un po' il grande molosso steso a terra mettendogli il piede sopra e coccolandolo così col piede. Poi ci sono altre personalità in controluce, quella figura straordinaria si chiama Diego, si chiama Velázquez, nieto José Nieto Velázquez, e poteva essere forse un parente alla lontana del pittore. Poi c'è una suora, lo vedete qui, anche lei ha un nome preciso, si chiama Maria de Uloa, insieme a Diego Ruiz accanto a lei. E poi il nostro sguardo deve per forza percorrerlo tutto, anche questi dipinti alle pareti, vedete che sono immaginati a trompe-l'œil, quindi proprio come una realtà nella realtà che diventa sommandosi una specie di finzione, perché tutto quanto poi si va alla ricerca di quello che vuol dire, sono dipinti certi, si sa esattamente, uno è un quadro di Rubens, un quadro di Jordaens che erano presenti nelle collezioni reali, ma il fulcro concettuale e anche per certi aspetti il punto di sommo mistero di questo quadro è rappresentato da quello che è l'elemento che in qualche modo scardina la realtà e invece esalta la sua finzione, cioè lo specchio. Il fatto che la presenza dello specchio, come abbiamo visto anche nella Venere del 1650, è certamente un elemento fondamentale in questi ultimi quadri di Velázquez, e in questo specchio si vedono riflesse le immagini quasi ormai inesistenti, quasi diafane, completamente difficili, insomma da cogliere nei loro particolari, di due persone, uno è riconoscibile Filippo IV e l'altro è la sua consorte, la regina. Allora, il problema è come organizzare tutta quanta questi elementi, perché è impossibile che siano casuali, in fondo vabbè, il ritratto è un ritratto della famiglia reale, siamo d'accordo, ma certamente il pittore voleva dire di più, e a questo punto la fantasia dei critici, degli scrittori e dei letterati, Velázquez è uno dei pittori più letti in chiave letteraria in assoluto, anche perché non molte sono le notizie che riguardano i suoi quadri. Il suo percorso è un percorso lineare, di ascesa continua, però senza grandi accidenti. Non ci sono anche grandi fatti all'interno della sua vita, perché in fondo è una vita di corte, quindi per certi aspetti anche quasi monotona, che possano avere costellato di appigli storici la sua esistenza. Quindi tutto quanto in fondo cresce in una certa calma, in una certa impassibilità, quasi in una certa atarassia. Ecco. Allora la critica in questi casi, quando non ha possibilità di muoversi sulle date o su dei fatti precisi o arrampicarsi inventando chissà quale tipo di lettura o di linguaggio, a questo punto è come un po' defraudata, indebolita, ed è il momento in cui invece chi è bravo letterato può sbrigliare alla grande la sua fantasia. Ecco perché Velázquez è una personalità che è stata molto più amata per certi aspetti dai poeti, dagli scrittori, che dagli storici dell'arte. Gli storici dell'arte hanno sempre quelle cose da dire, invece gli scrittori e i poeti hanno sbrigliato moltissimo. Ci sono delle letture stupende in chiave poetica della pittura di Velázquez e specialmente della Las Meninas, ma tutte in fondo queste interpretazioni sono un po', insomma, lasciano un margine di insoddisfazione, di dubbio, di sospetto, perché il quadro è veramente molto complesso. Che cosa si può dire però con certezza? Innanzitutto che il fatto che Velázquez vive come due parti in questo dipinto. Il primo, quella dello spettatore, dalla parte nostra, perché lo vede esattamente con gli occhi con cui leggere anche molto semplicemente come volontà di essere partecipe fino in fondo a questo ultimo estremo ritratto della famiglia alla quale era stato legato, e che è in fondo, però, diciamoci, guardiamo un po' adesso i particolari e forse mi darete ragione, è una galleria di ritratti di morti, assolutamente, sono immagini dipinte come potrebbero quelle stesse immagini depositarsi nella memoria e risorgere a distanza di tempo in questa memoria. Sono come delle immagini che la cui realtà vive attraverso la evocazione, il ricordo, quasi il sogno, quindi qualche cosa di irreale. La grandezza straordinaria misura di questo dipinto è proprio nella intellettuale capacità di passare quasi impercettibilmente, tanto è unitaria, la loro relazione dal sogno alla realtà. È strettissimo questo rapporto, è un quadro realistico a tutti gli effetti, ma di un realismo però quasi surreale, proprio perché è tutto giocato fra in un ambiguo rapporto di realtà e finzione, che viene esaltato, questo ambiguo rapporto, proprio dalla figura dello specchio, nel quale le immagini perdono la loro consistenza corporea perché diventano quasi si stemperano proprio sotto l'effetto della rifrazione e della finzione. E siamo a 20 anni di distanza dalla vita e sogno di Calderón de la Barca, però non è possibile non leggere questo quadro proprio anche alla luce di quel tipo di cultura di Calderón, che interpretava la realtà delle cose come una entità destinata a finire quantomeno. E lo stesso Velázquez credo che riprenda concettualmente, senza alcun riferimento preciso letterario o testuale, non c'entra niente, ma comunque viene anche lui a distanza di tempo avvolto dal clima sognante della vita e sogno. Ecco. ma lo è volutamente, proprio perché se avesse lasciato di questa famiglia reale, di questa infanta morta anche lei giovanissima, delle sue damigelle d'onore, dei reali che ormai però si avanzavano verso la vecchiaia, e di tutto quanto questo ambiente, lo vedete anche come è reso sognante a sua volta, impalpabile proprio dall'intersecarsi della luce, per cui si vede, si va quasi alla ricerca di un pulviscolo, di un'atmosfera quasi, è tutto giocato su luci che sono sì verissime, però talmente vere da non esserlo fino in fondo, il controluce della porta che si apre, queste strane griglie che si formano lungo il terreno, i volti che non sono mai colpiti direttamente ma sempre come accarezzati, tutto quanto è proprio un gioco di come di allusioni, è sì reale ma è di una realtà che però per certi aspetti ci sfugge, e voleva, era sua precisa volontà, dare di queste immagini una realtà, dare di queste figure un'immagine reale ma che fosse già in qualche modo transitoria, certamente, in modo che fosse già interpretato del loro volto il simulacro, insomma comunque il ricordo di un volto che non poteva certamente mantenersi intatto nel tempo. Quindi da spettatore è diventato, da autore e anche spettatore, ma si è come proiettato in una specie di dimensione metastorica per poter vivere in eterno insieme a loro in un tempo che è un tempo oltre quello finito, proprio attraverso, e che continuerà però attraverso queste immagini che vivono della loro irreale realtà. Quindi la realtà, alla realtà si sostituisce una specie di riflesso di quella stessa realtà che ha una consistenza, tale riflesso, pari a quello però della realtà stessa. Io ora direi che molto rapidamente possiamo vedercelo, cercate, ma ci arrivate senz'altro anche da soli, di ammirare anche alcune parti dal punto di vista tecnico. Vedrete un po' ad esempio la mano come è dipinta, che sembra più che dipinta soffiata, e tutte quante quelle quegli elementi, quei dettagli delle figure che proprio nella loro apparente inconsistenza in fondo sono studiati proprio per creare questo senso di sospensione, di sogno, di mistero che fa di questo quadro uno dei capolavori. Forse io credo che sia il quadro più bello del Seicento, credo di sì. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'immagine dell'infanta prima del restauro. Vedete che in fondo si trattava soltanto di una specie di coltre di giallo un po' ottundente, ma niente di più. Avanti. Questa è Isabel de Velasco. Una ribarbola, il molosso e Nicolasito Pertusato. Ecco, questo è il volto. Guardate ora questa carrellata di volti, lo sguardo non incontra mai, e poi c'è proprio questo senso proprio dello svanire, della caducità, della transitorietà di questo, di questi sguardi che sono sempre presi con quella punta di bianco che vuol dire proprio commozione. Ecco, se c'è qualche domanda.
Tra il pensiero di Caravaggio e Velázquez, in che misura il pensiero religioso dal punto di vista della
esistenza? Ma guardi, mi dispiace, ma non posso rispondere perché mi ci vorrebbe il triplo della voce che ho. Però tenga tanto in considerazione un fatto: la vita di questi due signori. Insomma, Velázquez dal 1623 entra nella corte, non si muove più e diventa Cavaliere di Santiago, sovrintendente generale ai beni della corona, eccetera, eccetera, fa dei viaggi diplomatici, dipinge dei soggetti che sono sempre in fondo, in posa davanti a lui, e muore tranquillamente tra mille onori, con una tomba posta all'Alcazar, vicino all'Alcazar, che però non si è mai trovata. Sommi onori ancora, pittore nazionale da sempre. Caravaggio no. Caravaggio ha una vita tumultuosa, probabilmente muore anche ammazzato, non ha mai avuto onori di nessun genere perché quei pochi che gli venivano tributati li rifiutava, e passa da una galera all'altra, e uccide un uomo, ecco, quindi soltanto questi fatti esistenziali devono mettere immediatamente d'avviso, sull'avviso che dovevano anche vivere in maniera un po' più tumultuosa, esistenzialmente tumultuosa, e quindi anche come a livello di pensiero in modo diverso. Poi a questo punto qua non è che l'anticipo un discorso che dovrebbe allargarsi, bisognerebbe rimandare a un'altra occasione, però di fatto innanzitutto si parte da questo, quindi è evidente che erano diversi, poi vivono in un momento diverso, intendiamoci bene, c'è anche questo, perché Caravaggio comincia a operare nel 1590 quando quell'altro nasce, quindi in un momento molto più, poi insomma è tutto diverso, è a Roma e non è in Spagna, è in pieno dibattito contro riforma, cattolicesimo, insomma sono due cose diverse, 100%, però comincia dalla loro vita.
Il personaggio in fondo davanti alla porta socchiusa, chi è?
E questo si chiama Velázquez, era aveva una funzione diplomatica all'interno del palazzo. Ah, ma non si capisce però perché che sia posto lì con in quella posizione precisa, visto in controluce, guarda intralice, di profilo, con quell'aria così misteriosa, certamente aveva un significato quella figura ulteriore rispetto a quello della pura documentazione di ritratto, sicuramente fa parte delle cose irrisolte, ma è risolto un po' tutto sto quadro. Certamente si può capire che ha voluto fare il ritratto a delle figure che, come nel momento in cui stessero già trapassando. Sì, perché loro sono gli spettatori, passano davanti a questa strana scena composita nella quale il pittore sta dipingendo e sta deponendo il pennello perché sta dipingendo chissà chi, probabilmente la stessa damigella, ma non è così chiaro perché la damigella si sta muovendo nel momento in cui, infatti, questa leggera torsione del collo della infanta è perché si accorge del passaggio probabilmente dei genitori, quali passano, vedono tutto e vengono, e la loro immagine si riflette nello specchio. Ma capite che tutta quanta questa serie di elementi probabilmente doveva significare qualche cosa. Nessuno mai è riuscito a spiegarlo, nonostante 100 tentativi, e soprattutto a partire da questo titolo antico di ritratto della famiglia reale. Insomma, la famiglia reale, vabbè, allora vuol dire che già al tempo dell'esecuzione il dipinto era inteso e letto come un ritratto di un qualsiasi un grande ritratto di famiglia, ecco, che non ci fosse però sotto chissà quale significato recondito, invece probabilmente nella mente di Velázquez c'era, e come voleva dire qualche cosa, anche se non va neppure letto in chiave di allegoria, intendiamoci bene. E neanche, è più una specie di grande simbolo di qualche cosa, ma non è un'allegoria, non è un insieme di simboli alla ricerca di un significato, diciamo così, ciclico, assolutamente. È come un grande simbolo, il simbolo di qualche cosa che unitariamente veniva espresso in questi termini così. Buonasera.